Benvenuti a questo nuovo appuntamento con la Spasso nel Tempo. Oggi abbiamo come ospite il professor Domenico De Masi, sociologo, professore emerito di sociologia del lavoro presso l'Università La Sapienza di Roma, nonché un grande attivista anche sul piano dell'impegno sociale. Professore, la ringrazio per la sua presenza.
Grazie a lei.
Il paradigma post-industriale, mi corregga se sbaglio, si basa sull'idea che a partire dagli anni 50 del Novecento l'azione congiunta del progresso tecnologico, organizzativo, della globalizzazione, dei media, della scolarizzazione abbia prodotto un tipo di società basata sulla produzione di informazioni, servizi. Pensa che la società in cui stiamo vivendo oggi sia quella che hanno voluto costruire i nostri padri, i nostri nonni? Siamo migliori o peggiori rispetto a ieri, o siamo semplicemente diversi?
Ma intanto bisogna dire che questa società è stata costruita in modo quasi inconsapevole. Se si fa la differenza con altre società dell'epoca precedenti, penso per esempio al Sacro Romano Impero o prima alla Grecia di Pericle o alla Roma di Adriano e poi dopo agli stati islamici, agli stati liberali, agli stati protestanti. Ecco, tutte queste società precedenti sono nate sulla base di un'idea, sulla base di un modello, sulla base di una fede. Che so, il Sacro Romano Impero è nato sull'idea del Vangelo e dei padri della Chiesa. Lo Stato protestante del Seicento è nato sulle idee soprattutto di Lutero. Gli stati liberali dell'Ottocento sono nati sulle idee di Smith, di Montesquieu. La società post-industriale è nata senza un modello precedente, cioè non ha un modello a cui riferirsi. Questo crea il nostro disorientamento, perché non avendo un modello è difficile capire se una cosa è vera o è falsa, se una cosa è buona o è cattiva, se una cosa è di destra o è di sinistra. Noi abbiamo discusso addirittura per 17 anni consecutivi per stabilire se la Englaro era viva o era morta. Quindi perfino i limiti tra vita e morte ci sfuggono ormai. L'assenza di un modello crea appunto il disorientamento. Diceva Seneca: nessun vento è favorevole per il marinaio che non sa dove vuole andare. Noi in qualche modo non sappiamo dove vogliamo andare, non lo sappiamo noi normali cittadini, non lo sanno i governanti della terra. Questo comporta che un insegnante non sa cosa insegnare ai suoi studenti, un manager non sa come indirizzare i propri collaboratori, un genitore non sa cosa proporre al figlio. Quindi il disorientamento possiamo dire che è la cifra della nostra epoca. Che sia colpa di qualcuno questo disorientamento? Beh, potremmo dire che forse gli unici che potremmo incolpare sono gli intellettuali, perché di solito i modelli di riferimento li hanno creati gli intellettuali, li hanno creati i Marx, gli Smith, gli Engels, i Montesquieu, i Tocqueville, sono i padri della Chiesa, sono questi che hanno creato modelli ai quali poi i politici si sono rifatti. Quando Lenin ha fatto la rivoluzione, ha creato lo Stato sovietico, si è servito delle idee precedenti di Marx e di Engels. Quindi forse se dobbiamo
Professore,
trovare.
scusi se la interrompo, ha anticipato una domanda che le volevo fare dopo. Ero molto curioso di sapere infatti la sua idea riguardo la costruzione o l'abbattimento, a seconda dei punti di vista come lo guardiamo, dell'istruzione, spesso dell'istruzione pubblica anche a favore di quella privata. Di un distacco sempre maggiore che corre tra quella che è la scuola dell'obbligo e l'università, e soprattutto se pensa che quella rivoluzione culturale, quei modi di rivoluzione che c'erano stati nel 68, per quale motivo oggi sembrano essere estinti e se c'era una qualche colpa anche degli intellettuali o di chi cerca di far tacere gli intellettuali, perché forse di intellettuali ne abbiamo.
Ah, in Italia non è che ci sia diciamo, lotta contro gli intellettuali e contro la libertà di parola. Oggi abbiamo strumenti come i social, per esempio, che consentono a chiunque di dire quello che pensa. Quello che noi intellettuali non diciamo è per nostra vigliaccheria, non perché qualcuno ce lo impedisce, oppure per vanagloria. Oppure per voglia di parlare senza aver approfondito i problemi. Penso per esempio a dei dibattiti ascoltati in questi giorni a proposito del governo, in cui hanno partecipato anche qualche filosofo. Beh, questi filosofi avrebbero potuto darci delle idee molto, molto interessanti se avessero fatto i filosofi in questi talk show. Invece hanno fatto i chiacchieroni, insomma, quelli che si sono lasciati andare a pareri molto superficiali. Se l'intellettuale fa il suo mestiere, intanto è coraggioso e in secondo luogo è illuminante. Quando non è né illuminante né coraggioso, significa praticamente che è un falso intellettuale. Non c'è dubbio che noi abbiamo una frequenza enorme di falsi intellettuali. Un falso intellettuale, per definizione, è il giornalista. Perché il giornalista è una persona che per sua scelta non approfondisce nulla. Oggi fa un articolo, che so, su Salvini, domani lo fa sul calcio, dopodomani lo fa sui giovani che si suicidano e così di seguito. Mentre lo studioso è una persona che studia quell'argomento per tutta la vita o per molta parte della sua vita. Per esempio, nel caso mio, il lavoro lo sto studiando da 40 anni. Eppure mi trovo spesso nei talk show a discutere di lavoro con persone che hanno proprio improvvisato le loro idee perché non le hanno mai approfondite. Ora, la cultura giornalistica, che non esisteva prima dell'Ottocento, si è inserita a mezza strada tra la cultura popolare e la cultura colta. Non è né popolare né colta e pretende di essere sia l'uno che l'altro. E questo è un grave problema. Perché il giornalista ha la funzione di inserirsi a mezza strada tra la realtà e le conoscenze della realtà. Noi sappiamo della realtà ciò che ci raccontano, ma direi in Italia una ventina di persone. Sono una ventina in tutte che hanno in mano i talk show, hanno in mano i telegiornali e che quindi fanno l'opinione pubblica. Per esempio, abbiamo visto che negli ultimi mesi l'hanno fatta tutti contro Conte, adesso la stanno facendo tutti a favore di Draghi, con lo stesso infantilismo con cui si imputava Conte di tutti gli errori, oggi si glorifica Draghi di tutti i fatti sorprendenti. Anche le cose infantili e della prima infanzia e della prima sua giovinezza sono rivangate e espresse in modo quasi, quasi taumaturgico, diciamo così.
Beh, professore, qualcuno però direbbe che questo fa parte del gioco. La domanda è se il gioco vale la candela.
È un gioco autolesionista per la società. Un gioco fatto di inganni non può essere un gioco favorevole. Se io mi servo di un chirurgo per farmi operare è una cosa, se mi servo di uno sciamano è un'altra. Il giornalista è molto più vicino allo sciamano e anche quando approfondisce un poco di più le cose, comunque non le approfondisce da studioso. Spesso il giornalista si alimenta di altri giornalisti e infatti è tutta una ruota, diciamo. Un cerchio chiuso. Quando un giornalista scrive un libro, viene subito invitato dai colleghi giornalisti a presentarlo in televisione. Ci sono giornalisti che si sono trasformati in scrittori e che quando scrivono un libro vanno in 10, 15, 20 trasmissioni una dopo l'altra e questo naturalmente fa vendere copie. Quando uno vende copie, l'editore gli chiede altri libri e così di seguito.
Professore, ci stiamo piano piano avvicinando al motivo per il quale io l'ho contattata. Spesso ci è stato detto, proprio in questi mesi, che il rientro alla normalità pre-Covid sarà lento o addirittura non ci sarà. Da molte parti si sente dire che dobbiamo abituarci a un nuovo tipo di vita, a un nuovo tipo di società. La domanda è, siamo sicuri intanto di voler tornare a quella normalità? O possiamo sfruttare questa occasione per rifondare o comunque ristrutturare una società nuova e per certi versi migliore di quella che ci lasciamo alle spalle? E parlo anche di miglioramenti dal punto di vista, ad esempio, lavorativo. Lei anche in tempi non sospetti, ad esempio, ha già parlato di smart working, ha anche elaborato il concetto che non è strettamente legato a questa pandemia, ma per l'appunto al mondo del lavoro, di ozio creativo.
Ma io credo che quelli che erano prima critici nei confronti di questa società ora desiderano che non si torni a quella situazione precedente. Quelli che invece della società precedente erano non solo contenti, ma erano addirittura promotori, e beh, quelli faranno di tutto per tornare alla società precedente. Dipende dalla dialettica tra questi due poli, capire chi dei due vincerà. Per esempio, nel caso dello smart working, ma molti di noi predicavano l'importanza del telelavoro già da almeno 30 anni. Sono stati ascoltati in modo molto, molto larvato. Il 1 marzo del 2020 in Italia c'erano meno di 600.000 telelavoratori. Poi il 10 marzo, dopo un paio di decreti del Presidente del Consiglio, sono diventati 7-8 milioni. Allora, come mai un salto di questo genere? Come mai non si è fatto prima? Siccome poi, da tutte le ricerche svolte durante questi mesi, sia in Italia che all'estero, è risultato che questo telelavoro ha comportato un miglioramento di qualità della vita sia per i lavoratori, sia per la città, sia per l'azienda, beh, perché non si era fatto prima? E dietro 8, cioè 8 milioni di lavoratori ci sono almeno 800.000 capi e ci sono migliaia di capi del personale. Ecco, sono questi i colpevoli di non avere introdotto il telelavoro prima, con tutta calma, gradualmente, razionalmente, e averlo dovuto poi fare in modo abborracciato, in tutta fretta, senza neppure spesso gli strumenti tecnologici necessari, pur essendo essi semplici. Quindi, che cosa faranno questi capi del personale, questi capi? Faranno di tutto in questi mesi per riportare man mano le pecorelle nell'ovile, per riportare i lavoratori in azienda. E cosa faranno i lavoratori? Ma se sapranno lottare contro questa imposizione, ce la faranno. Quindi il futuro del dopo coronavirus dipende dalla dialettica tra chi vuole modificare e chi non vuole modificare. Vedremo chi sarà più forte.
Professore, però questo comporta, quindi diciamo che nella sua ipotesi potrebbe esserci anche quella di, io la vedo positivamente quest'idea, di un utilizzo sempre maggiore del telelavoro, dello smart working. Questo comporta anche però una certa responsabilità sia da parte del datore di lavoro sia da parte comunque del dipendente. Ad esempio, uno dei problemi etici che si è verificato in alcuni casi è un'invadenza, diciamo, del proprietario dell'azienda, del dirigente nei confronti del lavoratore, che siccome lavora da casa sembrava dover essere reperibile in qualsiasi momento.
Noi abbiamo ormai abbastanza chiari sia i vantaggi dello smart working, sia degli svantaggi, sia per quanto riguarda i lavoratori, sia per quanto riguarda le aziende, sia per quanto riguarda la società, sia per quanto riguarda il sindacato. Ormai si sono molto ben chiarite queste definizioni, diciamo. Anzi, partiamo proprio dalla definizione. Quando esisteva solo il telefono fisso, il telefono fisso era un oggetto, voi giovani magari non ve lo ricordate neppure, era un oggetto abbastanza ingombrante con il quale si riusciva solo a telefonare, e a telefonare solo a una persona per volta. Il telefono era connesso alla rete attraverso un filo, per cui il telefono stava sopra la scrivania e chi lavorava col telefono era inchiodato alla scrivania, fosse essa in ufficio, fosse essa a casa. Ne derivava quello che fu chiamato telelavoro in Italia, cioè un lavoro fatto a casa, però con le stesse regole, gli stessi orari, le stesse pause dell'ufficio. Poi sono arrivati sistemi tecnologici molto molto più snelli, e si sono miniaturizzati i computer, si sono interconnessi con internet, è arrivata la possibilità di avere, scambiarsi informazioni in tempo reale a costo quasi zero con tutto il mondo. E poi è arrivato nel 2007, è arrivato lo smartphone. E lo smartphone è veramente un prodigio, è un miracolo. Non è il proseguimento del telefono. Con lo smartphone non è che si telefona solamente, forse la telefonata resta una cosa perfino marginale, ci si scambiano immagini, ci si scambiano dati, ci si scambiano informazioni, suoni di ogni genere, basta aggiungere un'app e si apre un mondo nuovo, e questi mondi sono praticamente infiniti. E da quel momento non è stato più necessario lavorare o in ufficio o inchiodati alla scrivania di casa propria, ma si è potuto lavorare dovunque, e noi l'abbiamo visto, perché bastava salire su un treno e sentire tutta gente che parlava di lavoro, dal treno, che parlava col capo, col collaboratore, con il collega, con il cliente, e si scambiava informazioni di lavoro. Stessa cosa avveniva nei ristoranti, nei bar, nelle stazioni, cioè tutti telelavoravamo, però non se ne parlava e le aziende non ne prendevano atto. Poi c'è voluta la pandemia, e con la pandemia si è capito che per salvare la salute, per salvare l'economia, per salvare la scuola, per salvare l'ambiente, ci voleva lo smart working. Ora abbiamo tutte ben chiare le varie tipologie di vantaggi che ci sono. Per esempio, penso al lavoratore, cioè il risparmio di tempo, di fatica, di stress, di rischi del pendolarismo. Si pensi che il 60% degli incidenti d'auto avvengono durante il pendolarismo. La possibilità di autoregolare i propri tempi, i propri luoghi, i propri ritmi di lavoro. Posso lavorare a casa, posso lavorare al mare, posso lavorare in spiaggia, in giardino. Posso interrompere per andare a prendere mio figlio a scuola, o per andare a comprare il giornale, o per andare a prendere un caffè al bar. Migliorano le condizioni di lavoro. Basta pensare alla differenza abissale che c'è tra le toilette, i bagni aziendali e il bagno che ho in casa, che è molto personalizzato e in cui mi trovo molto più a mio agio. A casa il frigorifero, dove posso attingere quando voglio e cosa voglio, mentre in ufficio ho la macchinetta automatica che sputa un po' di caffè e qualche cappuccino. C'è la possibilità di conoscere persone estranee al mondo del lavoro, mentre con il lavoro tradizionale si è inchiodati in ufficio, dove si conoscono solo le poche persone che frequentiamo in ufficio. Anche quando un ufficio è fatto di centinaia di persone, si finisce per frequentare le pochissime con cui si ha diciamo rapporti quotidiani. Quindi c'è meno separatezza tra il lavoro e la vita, c'è meno separatezza tra se stessi e il proprio quartiere, c'è meno poi pericolo di contagio, ovviamente, c'è maggiore soddisfazione di lavoro. Ma anche per l'azienda ci sono un sacco di vantaggi. C'è la riduzione dei costi per gli edifici, le postazioni di lavoro, i servizi, l'illuminazione, il riscaldamento, l'aria condizionata, le guardianie, le mense e così di seguito. C'è riduzione di microconflittualità, di assenteismo e di turnover, ma soprattutto c'è aumento della produttività. Tutte le ricerche fatte in questi mesi, sia presso i capi sia presso i dipendenti, ci dicono che c'è molto maggiore produttività. E poi ci sono i vantaggi per la collettività, ma scherziamo. è la riduzione delle ore di punta, del congestionamento del traffico, il miglior utilizzo dei trasporti pubblici e privati e soprattutto la riduzione delle emissioni di CO2. Noi abbiamo visto in questi mesi come l'aria delle nostre città è migliorata grazie al fatto che non invadiamo le strade con il traffico. Ma anche per il sindacato ci sono dei vantaggi, purché il sindacato diventi telesindacato. Se un sindacato ha una piattaforma con la quale può raggiungere i suoi iscritti, ma anche gli eventuali simpatizzanti, perfino i nemici, li può raggiungere in qualsiasi momento, ma può funzionare molto meglio che non servendosi della bacheca e del volantino tradizionale. Quindi ci sono vantaggi per i quali si è veramente sorpresi del fatto che non si fosse diffuso molto prima lo smart working, così come si è invece diffuso in altri paesi, penso all'Inghilterra, penso ai soliti paesi scandinavi che sono sempre all'avanguardia nella qualità della vita.
Senta, professore, sembra abbastanza scontato dire che la crisi socio-economica che ci aspetta sarà forse peggiore di quella sanitaria. Lei spesso ha difeso alcune delle manovre del governo a sostegno delle fasce più deboli della popolazione, e mi viene in mente ad esempio il reddito della cittadinanza. Il reddito di cittadinanza. Intanto pensa che queste misure siano abbastanza? E cosa si aspetta dal futuro governo? Ne parlavamo prima. E secondo lei, per quale motivo chi ha bisogno di sostegno viene spesso considerato da una piccola parte della popolazione, ma anche una parte che però si fa sentire proprio grazie attraverso le nuove tecnologie, che ha bisogno di sostegno viene considerato come una sorta di parassita da chi potrebbe vivere alla fine tranquillamente del proprio lavoro? È come se il non avere un lavoro e avere bisogno di aiuto sia una furbata anziché un dramma. Sempre ammettendo che poi i furbi, che a mio avviso andrebbero chiamati ladri, comunque sono ovunque, e quindi credo che siano comunque una parte purtroppo irrinunciabile di qualsiasi cosa facciamo nella nostra vita.
Ma sono molti problemi che lei pone sul tappeto e sono tutti interconnessi. Allora, vediamo prima il problema del lavoro. Il lavoro è un tipo di attività che viene retribuita. Ora, noi abbiamo sempre più attività, ma sempre meno attività retribuite. Facciamo sempre più cose, andiamo in giro, viaggiamo, andiamo con i nostri figli a passeggio e così di seguito. Però le attività retribuite sono sempre meno. Perché sono quelle che noi chiamiamo lavoro. Quando qualcosa è retribuito non lo chiamiamo lavoro. Se per esempio una donna non è retribuita la chiamiamo casalinga e diciamo che non lavora. Ora, perché diminuisce l'attività retribuita? Perché viene sempre più sostituita dalle macchine. Pensi questo, noi all'inizio del Novecento, 120-130 anni fa, eravamo 40 milioni gli italiani, e però si lavorava 10 ore al giorno per 6 giorni alla settimana. Per cui questi nostri antenati, che erano 40 milioni, inclusi naturalmente i bambini, i vecchi, eccetera, lavorarono per 70 miliardi di ore. Nel 2019, l'ultimo anno in cui abbiamo lavorato in pieno, noi eravamo questa volta 60 milioni, quindi 20 milioni in più. Però grazie alle nuove leggi che si sono affermate via via, abbiamo lavorato soltanto 40 miliardi di ore. Cioè eravamo 20 milioni in più e abbiamo lavorato 30 miliardi di ore in meno, producendo centinaia e centinaia di volte in più. Questo perché? Perché c'era stato di mezzo lo sviluppo tecnologico e la globalizzazione. Lo sviluppo tecnologico ha avuto quattro ondate. Una prima ondata con le macchine meccaniche, il famoso telaio mitico della prima industrializzazione inglese. Poi un centinaio di anni dopo sono arrivate le macchine elettromeccaniche, quindi il tornio automatico, la catena di montaggio gestita con l'elettricità e così di seguito. Poi un'altra settantina di anni dopo sono arrivate le macchine digitali e ora sta arrivando l'intelligenza artificiale. Ora, le macchine meccaniche e elettromeccaniche hanno sostituito soprattutto gli operai. Le macchine digitali hanno sostituito soprattutto gli impiegati. Però le macchine digitali, quando sono diventate robot, hanno sostituito anche gli operai. Oggi l'intelligenza artificiale sta minacciando posti di lavoro anche per i lavori creativi, per il lavoro che facciamo io e lei. Questo che cosa significa? Che noi stiamo imparando a produrre sempre più beni e servizi con sempre meno lavoro umano. Questo è un fatto positivo, naturalmente, è il progresso. Sempre gli esseri umani si sono preoccupati di trovare strumenti per lavorare di meno, scaricando il lavoro prima sugli schiavi, poi sulle bestie. Poi sulle macchine semplici, poi sulle macchine complesse e infine ora sulle macchine elettroniche. Man mano che ci riusciamo, naturalmente abbiamo due possibilità davanti a noi: o di ridurre l'orario di lavoro, come in effetti è avvenuto negli anni passati, ma sta avvenendo troppo lentamente ora, perché andrebbe ridotto in proporzione alla potenza delle tecnologie che vengono adottate, oppure posso mantenere l'orario di lavoro per alcuni e mi tocca licenziare altri. Faccio un esempio: se ho un'azienda con 100 dipendenti e compro dei macchinari che sostituiscono, possono sostituire 20 dipendenti, ho due strade davanti a me. Una, quella di licenziare 20 persone, e l'altra invece quella di tenere tutti riducendo del 20% l'orario di lavoro. Se poi la macchina che ho preso mi fa produrre più di prima, allora posso mantenere tutti i lavoratori col 20% in meno di tempo di lavoro e con lo stesso salario o addirittura più salario, perché il salario si calcola sulla ricchezza prodotta, non sulle ore di lavoro che occorrono per produrlo. L'Italia ha seguito il primo metodo, cioè ha mantenuto l'orario di lavoro e quindi si ritrova con una occupazione che non supera il 58% della popolazione attiva. La Germania invece ha seguito l'altra metodologia, ha usato sistemi di ovviamente di servizi per l'impiego, di attività per l'impiego, però ha ridotto l'orario di lavoro. Oggi un tedesco lavora 1.400 ore all'anno, un italiano in media lavora 1.800 ore all'anno. E questo ha comportato in Germania una occupazione che è al 79%, mentre noi che abbiamo fatto un sacco di leggi, speso un sacco di soldi, cioè regalato un sacco di soldi alle aziende, siamo ancora al 58% di occupazione. Quindi io credo che
Ah, su questo, professore, crede che sia possibile l'idea di una nuova società post-marxiana in futuro da contrapporre alla deriva capitalista e liberista che ci ha portato a questa situazione? E mi viene da citare anche, ad esempio, un discorso che a me ha impressionato molto, quello di Beppe Mujica, l'ex presidente dell'Uruguay, quando dice abbiamo creato forze di mercato che non siamo stati in grado di controllare, tanto che poi sono le forze di mercato che stanno controllando noi, modificando la nostra vita e il nostro stile.
Ah, io ho avuto la fortuna di conoscere Mujica, l'ho conosciuto in Brasile e ho potuto anche discutere un po' con lui. Sicuramente lui è post-marxista, diremmo noi oggi. Vedi, però il problema è proprio in questo post. Cioè, quando l'idea liberale è entrata in crisi, soprattutto con il New Deal, la grande depressione del 1929 in America e poi la cura fatta da Roosevelt con una grande iniziativa statale in una notte furono creati 5 milioni di posti di lavoro nel campo dell'ecologia, per esempio. E quando il liberismo si trovò di fronte a queste anomalie profonde, ebbe una reazione straordinaria, cioè cominciò a ragionarci sopra. Si sono create due grandi scuole, quella di Vienna, von Hayek, eccetera, e quella di Chicago. Si sono create due grandi scuole che hanno prodotto una innovazione del liberismo, dando vita al neoliberismo. E il neoliberismo non è solo una serie di idee, è una serie di professori di università, è una serie di imprenditori, è una serie di economisti, sono intere organizzazioni di lobby, mentre il liberismo ha prodotto poi con grande sforzo e quindi con grande merito il neoliberismo, il marxismo non ha prodotto un neomarxismo. Di fronte al mutare delle situazioni che Marx, pur nella sua grande lungimiranza, non poteva prevedere, come per esempio l'avvento dell'informatica, di fronte alle grandi trasformazioni non hanno assolutamente posto mano a una revisione del marxismo per modernizzarlo. Cosa è successo? Che gli stessi adepti del marxismo, di fronte alla impossibilità di avere gli attrezzi del mestiere ideologici, teorici, per gestire la nuova società, hanno preso in prestito le idee dal neoliberismo. Per cui molti marxisti hanno mutuato idee neoliberiste, per cui alla fine non si capiva se erano marxisti, se erano neoliberisti o che cos'erano. Io mi ricordo che una volta sentii anni fa D'Alema che diceva in televisione: il posto fisso è finito, basta, non ce n'è più bisogno, è una cosa fuori tempo, eccetera. E quella era un'idea neoliberista, non era un'idea neomarxista, abbiamo sentito tanti che si chiamavano compagni tra di loro, i quali parlavano da neoliberisti pensando che questa fosse la modernità. Quella era la modernità per i neoliberisti. La differenza tra un neoliberista e un socialdemocratico resta abissale. Il socialdemocratico mette al primo posto lo Stato. Il neoliberista per essere al primo posto il mercato. Socialdemocratico si preoccupa anche degli ultimi e quindi sviluppa un welfare molto molto più copioso di quello che ammette un neoliberista. Il neoliberista invece pensa che per risolvere i problemi dei poveri bisogna dare più soldi ai ricchi, in modo che i ricchi investano. Da questi investimenti ne derivano posti di lavoro, da questi posti di lavoro la ricchezza sgocciola sui poveri, trickle down. Queste sono le idee di Lasser, di Kuznets, insomma di alcuni teorici neoliberisti che hanno avuto però accesso poi ai posti di potere, che hanno influenzato Bush padre, che hanno influenzato Reagan, che hanno influenzato la Thatcher, e che quindi sono diventati praticamente oro colato in tutte le università. Si può dire che oggi non c'è un economista che non sia neoliberista e che sia anti-keynesiano. Oggi leggevo su un giornale che Draghi sarebbe keynesiano, ma io non lo so. So che nel 2012, in una sua intervista che ho da qualche parte, fatta al Financial Times, disse che lo Stato sociale è morto. Ora si tratta di capire, di fronte alla crescente disoccupazione che avremo nei prossimi mesi, se ricorrerà allo Stato sociale, riconoscendo che lo Stato sociale non è morto, o se invece sarà fermo sulle sue idee anti-welfare.
Professore, la vorrei lasciare con un'ultima domanda. Parlando con alcuni amici, scherzando, io ho sempre detto che questa crisi di governo, inizialmente, anche perché era invitato un po' come i giornalisti di cui parlava prima in tutti i salotti televisivi, che questa crisi di governo era un po' ritagliata addosso a Casini, figura istituzionale, politico da tanti anni, persona, diciamo, non dico fidata, ma comunque su cui l'Europa non ha mai messo paletti, non ha mai messo... Invece poi alla fine è arrivato Draghi. Questa era una battuta. Io personalmente spero che Casini continui a fare il parlamentare, se gli italiani lo vorranno, ma non il Presidente del Consiglio. Però questo era per dirle, lei preferisce un governo tecnico, un governo politico? Ha senso parlare di governi tecnici o politici? E soprattutto cosa potrà fare Draghi nel caso verrà accordata lui al suo governo la fiducia?
Ma io credo che i governi tecnici sono governi in cui i tecnici sono invitati a fare i politici, né più né meno. Gli si dice: voi avete una certa sapienza tecnica, ora mettetela da parte e cominciate a fare i politici. Questo è pericoloso, perché naturalmente possono sbagliare sia come tecnici che come politici, perché come tecnici sono frenati dalle esigenze politiche con le quali non hanno dimestichezza, e come politici sono frenati dalla, diciamo, legnosità del loro sapere tecnico. Perciò spesso i governi tecnici non funzionano. Nel caso di Draghi ha fatto anche cose che erano a livelli talmente alti da sconfinare nel politico, per cui in qualche modo io credo che lui abbia tutte le capacità, diciamo, suasive che deve avere un politico. È una persona che ha lavorato in questi anni con una ventina di governatori di altrettante banche di tutta l'Europa, che ha dovuto mettere d'accordo la visione scandinava con la visione tedesca, con la visione inglese, con la visione italiana. Beh, ha dovuto fare quelle virate continue che sono proprie di un agire politico. Per cui nel caso di Draghi stenterei a dire se si tratta di un politico o se si tratta di un tecnico. I tecnici di solito non hanno quella flessibilità che occorre al politico. Inoltre i tecnici hanno una visione generale solo per quanto riguarda il loro mestiere, cioè un economista ha una visione generale da economista, un ingegnere ha una visione generale da ingegnere. Dal politico si richiederebbe una visione generale, proprio globale, che riguarda tutti i rami della società. Inoltre, al politico si chiede di farsi lungimirante e di fare cose che riguardano le prossime generazioni, di parametrarsi fra 10, 20, 50 anni, mentre il tecnico di solito sta sul pezzo, insomma, cerca di portare avanti il suo lavoro. Il chirurgo si informa sulle novità, ma fa soprattutto il chirurgo, l'ingegnere fa altrettanto. Sono proprio due mentalità diverse, quelle del politico e quella del tecnico. Per cui se uno è un politico puro, non può fare il tecnico. Se uno è un tecnico puro, non può fare il politico. Di solito nei governi tecnici si mettono delle persone a mezza strada, delle persone che sono tecniche, però che hanno molto frequentato i politici, che sono stati corteggiati dal mondo, dalla società civile e così di seguito. Per cui, che so, se diventasse ministro del lavoro Enrico Giovannini, non è che si può parlare di un tecnico e basta, è una persona che praticamente fa azioni politiche, cioè che agisce sul mondo della discrezionalità già da molti anni. Per quanto riguarda Draghi, io credo che la cosa principale che ci si aspetta da lui, perché la più vicina alle sue competenze, certo è molto più economista che non virologo, quindi per quanto riguarda la virologia dovrà essere totalmente, diciamo, obbediente a quanto gli dicono i virologi, così come lo sono stati Speranza e Conte. Per quanto riguarda l'economia, lì c'è più voce in capitolo e lì è una sfida. Perché, vede, in questi mesi si è parlato sempre male, in modo pregiudiziale, del recovery plan. Io mi sono letto con grande attenzione il recovery plan nelle sue varie versioni italiane. Il recovery plan, come è stato proposto da Forza Italia, non sono riuscito a procurarmi quello che ho sentito in televisione da Salvini, che anche la Lega ha preparato, però non c'è sul sito della Lega, non saprei come procurarmelo. Ho letto il recovery plan francese. Devo dire che il nostro, al contrario di quanto ho sentito dire da tutti, ma tutti che chiaramente non l'hanno letto, il nostro recovery plan è arrivato a un livello di perfezione abbastanza avanzato. Cioè, come si può allocare 209 miliardi che poi sono 315 tra una cosa e l'altra? È un'impresa ciclopica. E allora come si fa? Siccome bisogna tener conto degli interessi di tutti, i quali a volte sono complementari, a volte sono conflittuali tra di loro, e allora si fa una prima bozza. È come uno scultore che deve fare una scultura. Prima sbozza il blocco di marmo. Questa prima bozza si getta in pasto all'opinione pubblica, la quale la criticherà, ovviamente, ma lo si fa proprio per avere queste critiche. La prima bozza, c'era scritto bozza sopra, quindi non è che Conte o soprattutto Gualtieri, perché poi si è attribuita a Conte, mentre il piano è stato fatto dal MEF, è stato fatto da Gualtieri e da un'equipe di persone altamente esperte, non dei ragazzini ignoranti. Dopo la prima bozza è avvenuto quello che si aspettavano coloro che l'avevano redatta, cioè è avvenuto che tutti hanno mandato dei dossier. Dai ministeri sono arrivati oltre 600 dossier, come era giusto che fosse. Sono arrivati dossier dalla Confindustria, sono arrivati dossier dai sindacati. Sulla base di questo è stata fatta una seconda bozza, già più limata, già più perfezionata, ed è stata presentata in Parlamento. Poi è stata fatta una terza bozza, quella che abbiamo sentito da ultimi, praticamente, in Parlamento, e che si ritrova sul sito del MEF. Questa bozza, che non è l'ultima, perché c'è ancora un sacco di tempo per arrivare all'ultima. Abbiamo fino al 30 aprile, non so se è chiaro, cioè abbiamo più di 2 mesi, e inoltre, se volessimo, potremmo chiedere una proroga di 90 giorni. Quindi questo fatto che siamo in ritardo è una follia, un'altra follia giornalistica, che lo dice uno, subito lo ripetono gli altri senza sapere. Ritardo su che cosa? Si deve presentare entro il 30. Inoltre, tenga conto che questa equipe, questo team che sta facendo il recovery plan, è continuamente in relazione con Bruxelles e con Francoforte, discute continuamente lo stato di avanzamento del lavoro. Mica si tratta di sprovveduti. Per cui io credo che si è detto tutto il male possibile di questa attuale bozza del recovery plan. È una bella sfida, per me è una grande curiosità vedere cosa farà Conte, cosa farà Draghi. Io sono sicuro che farà qualcosa di sì, proprio secondo me la piglierà pari pari, se è onesto intellettualmente e non ha bisogno di ostentare chissà quale supremazia. Ma io credo che possa modificare pochissimo. L'Europa ha dettato quelle che chiamano mission, che sono 6. Sono appunto la digitalizzazione, la mobilità e così di seguito, la sanità. Queste sei mission sono state esplorate punto per punto in altrettanti capitoli. Per ogni capitolo è stato detto cosa bisogna fare, per ogni cosa che bisogna fare è stato detto come farlo, e infine c'è una cifra che è quella poi che conta, cioè quanti miliardi sono allocati per una cosa piuttosto che l'altra. Ora io no, non, non riesco a pensare cosa potrebbe fare di nuovo Conte se non pigliare questa bozza e rifinirla, come avrebbero fatto comunque anche con il governo precedente. Saranno gli stessi di prima a scrivere il recovery plan, non sarà certo Draghi, perché occorrono troppi dati, il lavoro fatto è già molto, non è che in pochi momenti uno si mette alla pari con quelli che ci stanno lavorando e così di seguito. Per cui c'è un abisso, secondo me, reale tra quello che dice la stampa, che dice la televisione e la realtà. E questo, secondo me, rasenta la totale disonestà intellettuale, perché non si può dire che una cosa è tutta cattiva e una cosa è tutta buona senza aver analizzato a fondo, onestamente, sia l'una che l'altra.
Professore, la ringrazio per aver condiviso il suo tempo con noi di A Spasso nel Tempo, per l'appunto, mi scusi il gioco di parole, e magari chissà, nella speranza tra qualche anno, magari anche di meno, magari di incontrarci e parlare di come saremmo diventati o di come saremmo potuti diventare.
Sì, soprattutto sarebbe interessante già abbastanza presto, quando uscirà quando avremo il testo del recovery plan di Draghi, di vedere le differenze con quello attuale. Io ci scommetto, saranno minime, saranno più linguistiche che contentistiche.
Se lei è disponibile quando uscirà questo testo, sarò ben felice di ricontattarla e fare un altro podcast, perché è stato molto molto interessante e illuminante, sia dal punto di vista del capire lo scenario politico, sia dal punto di vista dello scenario societario.
Va bene, grazie a voi e auguri per il vostro lavoro.
Molte grazie, professore.